In quel giorno, venuto la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva. E, congedata la folla, lo presero con sé, così com'era nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano sulla barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: maestro, non ti importa che siamo perduti? Si destò, minacciò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e ci fu tanta grande bonaccia. Poi disse loro: perché avete paura? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli ubbidiscono? L'episodio della tempesta sul lago di Cesarea è molto frequente, perché a nord c'è il monte Ermon, che spesso è coperto di neve. Invece, oltre la fossa del fiume Giordano, c'è il deserto e quindi si stabilisce una grande diversità di temperatura. E lo scontro è violentissimo. Quindi il fatto di per sé naturale era possibile, prevedibile, però questo avvenimento mette in luce un aspetto della persona di Gesù che è oggetto di riflessione e di pensiero da parte dei discepoli e successivamente della Chiesa. Diventa esplicita la domanda: chi è costui? Chi è? Ciò che Gesù compie non era previsto, era desiderato ma non previsto. E i discepoli tutto quello che potevano fare lo hanno fatto. E vedendo la loro impotenza sono caduti in uno stato d'animo di grande scoraggiamento, di disperazione. Finché in modo un po' duro risvegliano Gesù. È dura la domanda: non ti importa che siamo perduti? Cioè, di noi proprio non te ne importa niente. Gesù si rivolge verso il mare, una potenza verso la quale gli ebrei hanno avuto sempre una grande diffidenza. Nella Palestina hanno sempre vissuto la zona interna, sulle colline, conducevano là i loro greggi, coltivavano qualche pezzetto di terra, ma sulla costa non ci stavano volentieri. Per questo che nella costa si sono fermati i grandi popoli navigatori. Il mare per loro aveva qualche cosa di caos originario, di potenza che sfuggiva al controllo anche del Signore, della provvidenza. Invece Gesù tranquillamente dice: taci, calmati, fermati, e il mare si quietò. È singolare come l'Evangelista Marco, per indicare che Gesù dormiva, si è addormentato, si è svegliato, si è alzato, abbia precisamente usato i termini che userà quando Gesù muore, quando viene posto nel sepolcro e quando risorge. Questo avvenimento già dalla prima comunità cristiana, viene letto come esperienza di un'assenza che si fa sentire determinante. Un'assenza che più forte di così significherebbe la morte. L'esperienza degli apostoli che sono venuti meno alla fiducia nel Signore, alla fiducia nell'amore del Signore, alla fiducia alla cura che il Signore ha per loro, è diventato un motivo dominante anche per avere una chiave di lettura sulla passione e morte di Gesù, una chiave di lettura anche della storia della Chiesa. Perché quando Marco scrive, è in atto a Roma la persecuzione dei cristiani. E quindi Marco, mentre descrive l'episodio, ha presente una situazione di emergenza in cui il cristiano può dubitare della fedeltà di Dio, della fedeltà di Gesù Cristo, dell'amore permanente di Dio per l'uomo. Quindi l'insegnamento entra nella storia della Chiesa come indicazione alla storia della Chiesa, ma alla storia anche di ogni persona. Anche quando pensavi di conseguire una meta, invece sei messo nella impossibilità di raggiungerla. Quando la realtà fisica della tua persona non risponde più ai progetti che ti eri posto. Quando accade quindi una menomazione fisica, viene interrotto un percorso. Oppure quando muore una persona strettamente legata alla tua esistenza, c'è come un'assenza che grava potentemente sul cuore della persona. Ecco, il richiamo che ci viene da questo racconto è sul fatto che nell'apparenza che il Signore dorma, occorre che l'uomo e la Chiesa rimangano permanentemente fiduciosi sull'amore di Dio che interverrà sicuramente. Quindi questo episodio viene vissuto dalla spiritualità cristiana come un'indicazione che non viene meno, non è venuto meno, non verrà meno mai questo amore di Dio nei confronti della persona. Egli, anche se tarda a venire, ma sicuramente verrà e interverrà e porrà un nuovo orizzonte buono all'interno della tua esistenza.